Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quanto è meraviglioso quando abbiamo vera e profonda gioia. Dio ci ha creati per la gioia. La gioia è quello che soddisfa veramente il nostro cuore. E nella Bibbia leggiamo spesso della gioia. La gioia è una parte centrale della vita, della salvezza. Quando la salvezza non è macchiata dal peccato, ci sarà gioia. In Salmo 51, il re Davide aveva peccato gravemente e per un po' non aveva confessato, e poi Dio lo ha scosso e lui ha visto, ha riconosciuto, si è umiliato, confessato il suo peccato. E confessando il suo peccato, lui prega quello che troviamo, leggo due versetti, io Salmo 51, 8 e 12. Fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino. E 12. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Gioia fa parte della salvezza. Da un anno stiamo studiando l'epistola ai Filippesi e ripetutamente stiamo parlando, trovando la parola gioiere, spesso viene tradotto rallegratevi, rallegrare, ma in greco è sempre la stessa parola. Infatti troviamo questo verbo 9 volte in questo breve libro, 9 volte il verbo gioiere. Paolo parla spesso della sua gioia e ci comanda a gioire del continuo, ricordate il resto del versetto, rallegratevi, gioite, del continuo
nel Signore,
nel Signore, nel Signore. E importantissimo ricordare che la gioia troviamo nel Signore. Non c'è gioia spesso nelle circostanze. Spesso le circostanze sono tutt'altro che belli, sono pesantissimi, sono dolorosi. Se non c'è da cercare la gioia nelle circostanze, ma piuttosto cerchiamo la gioia nel Signore. Siamo arrivati alla fine di questa epistola e Paolo, avendo comandato a noi nell'epistola rallegratevi, gioite del continuo nel Signore, lo ripeto, rallegratevi, adesso Paolo parla della sua gioia. La sua gioia che ha, una grande gioia, perché vede frutto in loro. Lui dice che è gioia nel Signore vedendo frutto in loro. Questo brano è molto importante perché ci aiuta a capire come possiamo avere gioia nel Signore. Quindi con l'aiuto di Dio consideriamo il motivo per cui Paolo in carcere aveva grande gioia in questi credenti, che è un senso importante di gioire nel Signore. Trovate allora Filippesi 4, vogliamo iniziare con il versetto 10, che è un discorso in cui vediamo il motivo per cui Paolo poteva gioire nel Signore a causa dell'opera del Signore in questi credenti. Seguitemi mentre leggo da 10 a 18. Allora, in questi versetti da 10 a 18 ci sono due discorsi. Il discorso principale è che Paolo trovava gioia vedendo frutto spirituale in questi credenti. E lui spiega che il loro sacrificio che avevano compiuto era un'offerta a Dio. Quindi c'è quel discorso. In mezzo a quel discorso c'è un altro discorso in cui Paolo spiega che lui aveva imparato ad essere contento in qualunque circostanza in cui si trovava. E questo perché si era fortificato in Cristo. entrambi di questi discorsi sono importantissimi per noi perché riguardano come viviamo la vita qui, su questa terra, in attesa di vedere Gesù Cristo. Quindi seguite mentre leggo Filippesi 4, da 10 a 18. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece partire alcuna cosa, per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Ora ho ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. In questo brano vediamo che Paolo, nonostante che si trovava in carcere, aveva grande e profonda gioia. La sua gioia era nel Signore. Rallegratevi, gioite nel Signore. Ma notate che in questo caso era nel Signore perché vedeva frutto spirituale in loro. Cioè, era il fatto di vedere l'opera di Cristo, il Signore, in loro che dava grande gioia a Paolo. Voglio rileggere il versetto 10, che ci aiuta a capire come anche noi possiamo avere grande gioia, qualsiasi siano le nostre circostanze. Seguite mentre leggo 10. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Prima di tutto ricordate che la parola rallegrate in greco è la parola che si potrebbe tradurre anche, forse meglio, gioire. Quindi, come abbiamo letto in capitolo 3 e all'inizio del capitolo 4, Dio ci comanda a gioire, rallegratevi, gioire del continuo nel Signore. E mettetevi in testa che questo vuol dire che la gioia non sta nelle nostre circostanze, perché le circostanze spesso sono pesantissime, anche per anni. Ma c'è gioia se sai cercare la gioia nel Signore anziché nelle circostanze. Possiamo gioire nel Signore. Se tu non hai gioia, la stai cercando nel posto sbagliato. Qua in questo versetto Paolo ci mostra un motivo grande per cui possiamo gioire nel Signore. Paolo gioisce e possiamo noi gioire vedendo frutto spirituale negli altri. Notate che Paolo dichiara di rallegrare o gioire grandemente. Ed è proprio, quella è la parola giusta. Lui trovava grande gioia, gioiva grandemente. Lui era in carcere. Lui aveva tantissimi pesi sul cuore. Per le varie chiese sentiva di questi problemi e quei problemi. Quindi aveva tanto per essere afflitto. Ma piuttosto aveva una gioia profonda nel Signore. Perché vedeva che il Signore stava promuovendo il suo regno, portando frutto in questi credenti. Questo brano ci aiuta a capire cosa vuol dire gioire nel Signore. Gioire nel Signore non è che mi chiudo in casa, mi isolo dagli altri, leggo e medito tutto il giorno e non faccio altro. No, gioire nel Signore, voglio leggere, voglio meditare, ma poi voglio andare e trovarmi con altri, voglio trovarmi con altri credenti, parlare con loro, incoraggiare loro, stimolare loro, spronare loro, voglio parlare con chi non ha Cristo e voglio osservare quello che Dio sta facendo, perché il modo di avere gioia e di avere come desiderio, come passione, sia fatta la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quando questa è la tua passione, la tua preghiera, e tu vedi che Dio sta portando il suo regno, la sua volontà viene fatta perché questi credenti, quei credenti e quei credenti stanno camminando in ubbidienza per fede e Dio produce frutto in loro, avrai gioia. Perché quello che tu desideri vedrai adempiersi. E quello che mi solleva molto è che questa gioia non dipende dalle mie circostanze, né dalle tue. Paolo comandava loro a gioire nel Signore prima, e a qui Paolo parla che lui trovava grande gioia nel Signore a causa del frutto in loro. Una cosa interessante, Paolo dichiara che ha gioia perché finalmente le loro cure per lui si sono ravvivate. Prima mancavate l'opportunità. Allora, si tratta di un dono economico e si può presumere che Paolo era a Roma. Quindi non c'era sistema bancario dove tu vai in internet sulla tua banca e mandi un bonifico a qualcun altro. No, se volevano mandare un dono economico a Paolo, dovevano letteralmente chiedere uno di loro di andare a Roma portando questi soldi. E forse erano migliaia e migliaia e migliaia di euro nostri, almeno se non decine di migliaia. Cioè, serviva una persona che lascia famiglia, lascia casa, va fino a Roma. E non era possibile in ogni istante. Quindi prima mancava l'opportunità, sapevano della condizione di Paolo e avevano cuore di dovremmo aiutarlo, ma mancava l'opportunità. Paolo aveva gioia quando non era solo un desiderio, ma quando è diventato un vero impegno. Quando non era più solo un bel pensiero, ma era una realtà. Questo dava gioia a lui, perché non c'era frutto con il desiderio. Sai, dovrei chiamare quel fratello che è scoraggiato. Sai, potrei incoraggiarlo, potrei aiutarlo. Sì, dovrei farlo. Non porta frutto. E quando lo chiamo, che porta frutto? Non il desiderio, ma il fare. Allora, qui c'è una cosa importante. Ci sono momenti che io e che tu, che non possiamo portare frutto in certi modi. Che vuol dire che quando possiamo, dobbiamo. Perché tu non puoi mai recuperare opportunità perse. Ma Dio può aprire un'altra porta. No, non hai capito. Se hai usato male, non hai usato questa opportunità che avevi. Se Dio apre un'altra porta qui, avresti potuto già fare qualcos'altro, che se tu stai facendo ancora questo, non puoi fare quell'altro. Non possiamo recuperare quello che sprechiamo. Se Dio ti dà la possibilità di compiere una buona opera di mille tipi, ma tu per pigrizia, per sei troppo preso con altri impegni, per non gestire bene il tuo tempo, non mancanza di cuore, non lo fai. Non puoi recuperare quell'opportunità che hai perso. Non puoi mai recuperare quello che non hai investito per Dio. Tu puoi investire le cose nel futuro, ma avresti potuto investire sia questo che quello. Quindi, se Dio ti dà 100 opportunità e tu trascuri i primi 20, tu non puoi mai arrivare a 100. Puoi arrivare a 80, perché hai sprecato 20. E questo è importante capire. Signore, io se spreco non posso recuperare. Ma ci sarà domani? No, domani avrai porte con impegni per domani. Ma quello che avresti potuto fare oggi, se lo fai domani, non puoi fare quello che avresti potuto fare domani. O salti uno o salti l'altro. O che possiamo capire questo. Noi ci troveremo davanti a Gesù Cristo per presentare a Lui quello che abbiamo compiuto per la sua gloria. Primo Corinzi 3, cosa abbiamo edificato sopra, l'unico fondamento che c'è, che serve Gesù Cristo, abbiamo costruito con oro e pietre preziose, o con legno, o perfino con fieno, perché sarà provato col fuoco. Tornando al nostro brano, nei versetti 11 a 13, troviamo il discorso in cui Paolo spiega che aveva imparato ad essere contento in qualunque circostanza in cui si trovava. E questo perché si fortificava in Cristo. Cioè, Paolo aveva grande gioia a causa del loro dono economico, non perché lo rendeva, perché rendeva la sua vita più facile, ma perché vedeva in quello frutto spirituale in loro. Lui era contento con o senza il loro dono. Non è, oh, meno male che mi hanno dato soldi. No, grazie a Dio c'è frutto in loro. Lui stava già bene. Lui stava bene nel bisogno. Voglio leggere quei versetti 11 a 13. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Paolo era contento in Cristo, con o senza il loro dono. Perché Paolo aveva, parola importante, imparato ad essere contento in qualunque stato in cui si trova. Lui, per farci capire, nel versetto 12 menziona esempi di situazioni difficili e di situazioni facili. Essere abbassato, avere fame e soffrire penuria. Questi rappresentano problemi gravissimi che Paolo aveva veramente vissuto. Cioè Paolo aveva conosciuto la fame, la nudità, il freddo, essere in alto mare. Paolo, parliamo nella vita piena di problemi terribili che noi non abbiamo. Io non ho mai avuto fame. Non fame perché non avevo soldi per cibo. Non ho mai avuto freddo perché non avevo casa ed ero fuori nel freddo. Ho avuto freddo lavorando fuori nel freddo, ma poi potevo tornare dentro. Avevo fame, ma c'era il frigo pieno. Non ho subito di essere lapidato, frustato. Più di una volta, bastonato, Paolo sì. Paolo conosceva avere ampio e poteva e sapeva stare malissimo e lui aveva imparato ad essere contento in qualunque circostanza in cui si trovava. Questo non è naturale, questo non è automatico, questo non è che se tu sei salvato sarai contento in ogni cosa. No, come credenti tu devi imparare questo. Saremo scontenti se non impariamo questo. E come possiamo imparare questo? Come possiamo imparare ad essere contenti e non scontenti? Cosa vuol dire? Come si impara questo? Dipende da dove cerchi la tua contentezza. Dipende da se tu sei umile e dici, Signore, io non merito alcun bene. Quindi il male che mi arriva non è il male che merito. Io merito lago di fuoco, tormento eterno, e quello non avrò mai perché Gesù ha preso quello per me. E le prove qui stai gestendo tu. E non sbagli. E mi ami. E sei onnipotente in controllo. E tu sei saggio. Signore, dammi più di Cristo. Serviti di questa prova per darmi più di Cristo. Glorificati tramite questa prova mia. Questo è imparare. Questo è imparare ad essere contento in ogni circostanza. Qual è il problema? Cuore duro. Qual è il problema? Orgoglio. Non è giusto. Basta con questa prova. Sono stufo. È un cuore pieno di orgoglio. Che crede di meritare meglio di quello che ha. Ma noi non meritiamo meglio di quello che abbiamo. Meritiamo peggio. Infinitamente, eternamente peggio. È il nostro orgoglio che ci fa non essere contenti. Io voglio essere contento. Io voglio essere contento. Essere contento è una bella cosa. Essere contento, il mio cuore sta tranquillo, sono contento. Io voglio essere contento. Io voglio essere contento anche quando le cose brutte succedono. E ci sono cose brutte nella mia vita e anche nella tua. E la risposta semplice è umiliarmi, umiliarci e cercare la nostra contentezza in Gesù Cristo. Io posso essere contento e tu puoi essere contento in qualunque stato in cui ti trovi se tu ti fortifichi in Gesù Cristo. Leggo di nuovo il versetto 13, che è una verità che serve a ciascuno di noi. Era vero per Paolo e possiamo farlo vero per noi. Leggo. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Io posso essere contento in ogni circostanza. Qualunque cosa che mi succede, io posso andare avanti. Guardiamo intorno a noi. Le persone più forti non possono fare quello da soli. La nostra forza non è sufficiente, ma lui non dice nella sua forza, dice in Cristo Gesù che mi fortifica. Dobbiamo umiliarci per essere fortificati in Gesù Cristo. Dobbiamo guardare a Cristo, non fissare lo sguardo sulle circostanze, che passi e ripassi quanto sono difficili. È brutto. Quando ti alzi e quando passi la giornata, cosa dici? Oh no, oggi devo fare questo. Come inizia la tua giornata? Oh, c'è quello. Oh, quello, ancora non ho fatto quello. Come faccio quello? Inizi pensando ai problemi o inizi pensando a Gesù Cristo? Signore, grazie che tu sei con me. Tu sei con me oggi, grazie. Dove inizi a pensare? Ricordate il comandamento meraviglioso in Efesini 6:10? Vi leggo. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Possiamo e dobbiamo fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza. E quando viviamo così, allora anche noi possiamo essere contenti in qualunque stato in cui troviamo. Allora possiamo anche noi dire, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. La nostra forza non è sufficiente, solo quello di Cristo. Fortifichiamoci nel Signore. E non posso fortificarmi in Cristo se non cammino umilmente, confessando i miei peccati e confidando in Lui. Signori, questo è quello che tu hai stabilito. Mi fido di te in questa prova. Questo fa parte di fortificarmi. Io non posso fortificarmi in Cristo se stai lamentandomi contro quello che Cristo sta facendo. Sto alzando il pugno contro Lui. Perché? Perché hai permesso questo? Altro che riposarmi in Lui. No, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Umilmente dico, Signore, tu sei in controllo, accetto tutto quello che mi stai dando. Perché tu hai ogni potestà in cielo e in terra. Allora mi fido di te, mi riposo in te, fortificami tu. Allora tu sarai fortificato in Lui e tu puoi ogni cosa e tu avrai contentezza in qualunque stato in cui ti trovi. Allora, dopo che Paolo chiarisce Guardate, non è che volevo quel dono per me, perché io sono contento in ogni situazione, e anche voi potete essere contenti in ogni condizione, però ho gioia che mi avete mandato questo dono, non per me, ma per quello che fa in voi. Io ho gioia per voi, per il frutto spirituale che quel dono rappresenta in voi. Questo è quello che spiega in 14 a 18. Leggiamo quei versetti ancora. Tuttavia qui è perché nonostante che io stavo già bene anche nel bisogno, e poi dice, tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora, sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi al vostro favore. Ora ho ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Quel tuttavia, come ho detto, è nonostante che io stavo già bene, ero contento anche senza, tuttavia avete fatto bene. Avete fatto bene per quello che vuol dire per la vostra crescita. È importante. Lui sta dicendo, avete fatto bene sostenermi. Avete fatto bene perché è il piano di Dio di notare chi è nel bisogno e di aiutarli. Il secondo comandamento è, il più grande, amare Dio con tutto il cuore, forza, anima e mente. Secondo, amare il tuo prossimo come te stesso. Chi dice amare Dio non ama il suo fratello è bugiardo. E quindi se tu vedi il tuo fratello in bisogno, non bisogna dire, ah, che Dio ti benedica, bisogna aiutarlo. E dice, avete fatto bene, avete sentito il mio bisogno. Quindi era buono per voi, era giusto che avete fatto questo grande impegno. Prendere parte delle afflizioni degli altri, che può essere economico, come può essere aver bisogno di tempo, può essere aiutare quella persona che sta nella solitudine, può essere la persona che è abbattuta ha bisogno di incoraggiamento. Aiutare le persone nella loro afflizione è un frutto essenziale della salvezza che dà gloria a Dio. Qual è la vera religione agli occhi di Dio? Sì, sì. Tenersi pure dal mondo e soccorrere le vedove e gli orfani. Aiutare chi sta nell'afflizione. Allora, per incoraggiare loro per l'impegno che avevano fatto, Paolo spiega che all'inizio della sua missione di proclamare l'Evangelo, nessun'altra chiesa aveva fatto parte per aiutarlo, se non solo i filippesi, che avevano mandato lui mentre era a Tessalonica ben due volte. Un'offerta. E questo sarebbe almeno la terza volta, perché a Tessalonica due volte, adesso sta a Roma. È buono quando incoraggiamo gli altri quando si mettono a fare per il Signore. Notate quello che sta facendo Paolo qui. Paolo sta dicendo, loro si mettono a fare, voglio incoraggiare loro in questo. Voglio incoraggiare loro. C'è una differenza fra innalzare qualcuno e incoraggiare qualcuno. È buono quando incoraggiamo coloro che si impegnano per il Signore. È importantissimo vivere la vita cristiana e combattere la carne, combattere il mondo, andare controcorrente. È stancante, è difficile. È una parola di incoraggiamento. Vale tanto. Pensate. Io immagino, spero che tutti qui, in qualche momento che ognuno abbia ricevuto qualche parola di incoraggiamento. Cosa ti fa se uno ti dà una parola sincera di incoraggiamento per qualcosa che avevi fatto per il Signore. Incoraggio moltissimo. Grazie tanto, è stato un grande aiuto. Dio mi ha veramente provveduto tramite te. Dio mi ha sostenuto tramite te. Grazie tanto. E sentire che Dio si è servito di me nella vita di qualcuno incoraggia moltissimo. Mi stimola a non stancarmi e andare avanti. Paolo faceva questo spesso. Lo fai tu? Lo fai tu? Lo fai tu in casa? Ogni figlio dovrebbe ringraziare i genitori di cuore ogni giorno. È importante trasmettere questo, perché un figlio che non sa ringraziare di cuore avrà una brutta vita. Avrà una vita maledetta. Non benedetta. La Bibbia dice, figli, ubbidite ai vostri genitori e non solo ubbidire, ma onoratele affinché cosa? Affinché siate benedetti e felici, giorni lunghi, felici, benedetti. Se non hai quel cuore, e ringraziare fa parte di onorare, avrai una vita maledetta, non benedetta. È una cosa importante. Mariti con mogli dovrebbero abbondare nel ringraziamento, incoraggiamento. Vero, sincero, mogli verso mariti, in chiesa fra credenti. Quindi vi lascio questa parola, poi andiamo avanti. Tu stai incoraggiando l'impegno di coloro che si mettono a fare. Nel versetto 17 Paolo ripete che non cercava il loro dono, piuttosto ricercava frutto della loro vita che abbondava a loro favore. Leggo di nuovo il versetto 17. Non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Paolo cercava sempre la gloria di Dio e cercava sempre il vero bene degli altri. In questo caso, il vero bene di loro sarebbe aiutare loro a portare frutto. Il più grande bene che tu puoi fare per un altro che è salvato è di incoraggiare, aiutare, stimolare, spronare quella persona a portare frutto. Non c'è beneficio più grande. Non c'è beneficio più grande. Perché una volta salvati, la cosa più grande che possiamo fare è avere frutto da presentare a Gesù Cristo. E quindi se tu puoi facilitare questo, a volte vuol dire incoraggiare a aiutare qualcuno a cambiare lavoro, perché magari il lavoro che hanno succhia tutto il tempo e non hanno tempo di vivere per Dio. Allora un altro può essere aiutare la persona a valutare le scelte, un altro avere coraggio perché ha timore, un altro a vedere più di Cristo. Cioè, se tu puoi aiutare qualcun altro ad avere una vita che porta tu più Cristo, questo è amare il tuo fratello o la tua sorella, perché questo porterà più beneficio alla loro vita che qualunque altra cosa per tutta l'eternità. Paolo cercava frutto negli altri. E poi versetto 18 mi colpisce e mi incoraggia moltissimo. Lui spiega nel versetto 18 che il loro dono di soldi era una cosa materiale, in realtà erano un sacrificio spirituale, gradito a Dio. Leggo di nuovo 18 che descrive cos'era la loro offerta economica. Ora ho ricevuto tutto ed abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Si presume che era un dono molto grande. Paolo era in prigione, ma in quell'epoca se tu avevi soldi potevi vivere molto meglio, avere abbastanza da riscaldarti, avere ampio da mangiare, eccetera. Ma non solo, Paolo aveva collaboratori che potevano aiutarlo, che potevano assisterlo, potevano venire mentre lui dettava lettere che potevano poi portare alle chiese, potevano mandare messaggi avanti e indietro. Ma loro, per poter aiutare Paolo, dovevano avere cibo, dovevano avere una stanza in qualche appartamento, poi veniva da Paolo di giorno, cioè dovevano avere i soldi, o dovevano lavorare, che vuol dire non avere tempo di aiutare Paolo, oppure dovevano avere qualche dono. E quindi questo dono provvedeva sia per Paolo che sicuramente per i suoi collaboratori, in modo che poteva continuare a svolgere il ministero anche dalla prigione. E quindi questo dono che permetteva all'opera di Dio di andare avanti non era per dare a Paolo una bella vacanza. Non era che affinché potesse avere una macchina, un carro più bello o il cavallo più bello. Non era per avere cose di lusso, perché Dio, le benedizioni di Dio non sono cose di lusso, non sono belle macchine e bei viaggi e mangiare in bei ristoranti. Quello è un falso evangelo. Quello è un falso evangelo. Le benedizioni di Dio, la vera prosperità, è di avere una vita ricca di sacrifici che portano frutto a Dio. Però dobbiamo mangiare, non di lusso, ma dobbiamo mangiare. Abbiamo bisogno di vestiti, abbiamo bisogno di un posto da dormire. Nella società moderna abbiamo bisogno di spostarci o con la macchina o con i mezzi, ma tutto costa qualcosa. E quindi abbiamo bisogno di un minimo di soldi. E Paolo a Corinto non aveva quel minimo di soldi e si è messo a fabbricare i tende, che era il suo mestiere. Ma appena sono arrivati i suoi collaboratori con un dono, ha smesso di fabbricare i tende e è ritornato a predicare il tempo pieno. Quindi Paolo era disposto a lavorare, però quando non doveva lavorare poteva predicare di più, perché era chiamato a quello. Quindi il sostegno di questi credenti permetteva all'opera di Dio di andare avanti, e perciò Paolo dichiara questo loro sostegno un profumo di odore suave a Dio. Era un sacrificio accettevole a Dio, piacevole a Dio. Questo è grande. Tu, con cose materiali, con tempo, con le capacità che hai, con la forza che hai, la mente che hai, con i soldi che hai, tu puoi, Dio li fa veramente, trasformare cose terrene in cose eterne. Tu puoi usare soldi, tempo, forza, che lascerai tutto quando morirai, ma tu puoi usarli per cose che vanno avanti. Ricordate in Luca la parabola del fattore infedele? Alla fine di quello Gesù dice: usate i beni del mondo per fare amicizie eterne, in modo che vi accoglieranno. Cioè usate i soldi per promuovere l'Evangelo in modo che più persone saranno salvate e quelle che muoiono prima di te, quando tu arrivi in cielo, ti accoglieranno. Tu sei stato usato per la mia salvezza. È incredibile che noi possiamo vivere in modo di presentare a Dio offerte dalla nostra povertà, che tutto viene da Lui, offerte che sono accettevoli a Dio, sono un odore suave a Dio, sono piacevole a Dio. Io a Dio posso offrire qualcosa piacevole? Un bambino piccolo che cresce non viziato, che cresce bene, e tristemente non è tanto comune, ma ama piacere ai genitori, ama fare cose per i genitori. Mamma, mamma, papà, ho fatto un disegno per te, e ha fatto con tanta cura, se sa amare. Ho fatto questo per te. E quando possiamo fare per Dio e Dio è contento? Dio è contento con me, con te? Parliamo di essere soddisfatti. Parliamo di un cuore che trabocca di gioia. Il creatore di tutto, il sovrano su tutto, è contento di me? Di quello che io gli ho offerto? Sì. Quando offriamo a Dio del nostro tempo, delle nostre forze, e facciamo per la sua gloria e non per gloria per noi, e Lui è contento. È un odore suave a Lui. Quanto spesso la nostra vita è vuota perché cerchiamo la contentezza vivendo per noi stessi, vivendo per la nostra famiglia, cercando di lasciare un'eredità economica ai nostri figli, vivendo per le nostre cose e dando a Dio le briciole che avanzano. E non siamo contenti e non abbiamo la gioia di sentire Dio dire anche in questa vita: ben fatto, mio servo. Beata la persona che vive per l'eternità. Pericolo, rischio. Sono stato avvertito io e vi avverto io. Ma se tu vivi così per il Signore, potresti tu mancherai. Oh, scusami, anche tu hai bisogno. Hai una famiglia, devi pensare a te. È un ragionamento che fila. È un ragionamento che non conosce Dio. Non conosce Dio. Tutto dobbiamo imparare. Uno, che possiamo essere contenti in qualunque condizione. Che vuol dire, se Dio mi permette perché ho dato di tutto a Lui e resto con ben poco, io posso essere contento con ben poco. Ma c'è anche una cosa da ricordare. Quando cerchiamo per primo il regno di Dio, Dio provvederà tutti i nostri bisogni. Quando cerchiamo per primo il regno di Dio, Dio provvederà tutti i nostri bisogni. Sarà Dio a supplire per ogni nostro vero bisogno, non a stento, ma secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Seguite mentre leggo il versetto 19, meraviglioso. Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Quando la nostra passione è di vivere per la gloria di Dio e vogliamo essere spesi per Lui e non teniamo conto del costo, sarà Dio a supplire ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Una domanda assurda perché non c'è risposta. Quanto grande è la gloria di Dio? Quanto sono immense le sue ricchezze? Cioè, non c'è risposta, è infinito, è senza limite. Le sue ricchezze in gloria sono infinite e quindi quando Lui provvederà, supplerà ad ogni nostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Gesù Cristo, non mancherà mai, non mancherà mai. Quando il nostro desiderio è quello della gloria di Dio, ci penserà Dio. Dice ogni bisogno. Non dice ogni piacere della carne, non dice vi darò una bella macchina, vi provvederà ai vostri bisogni. Ma se il nostro desiderio è la gloria di Dio, il nostro cuore traboccherà di gioia per il frutto che vedremo. Ricordate che per salvarci Dio non ha risparmiato il suo unigenito figlio, quindi non ci donerà anche tutte le altre cose con Lui. Romani 8:32 conosciamo. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui? O che possiamo camminare per fede, Dio provvederà, provvederà. Paolo conclude questo pensiero, come spesso fa, con una preghiera, quello che era il suo desiderio più profondo della sua vita. Seguite mentre leggo Filippesi 4:20. Ora, al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questo è il cuore di Paolo. È il tuo? Ah sì, io voglio la gloria di Dio. No, non con parole così. È il tuo cuore che si vede da come vivi, che vedi dalle scelte, che vedi da quello che stai chiedendo a Dio. Il Padre nostro sta pregando questo. Oh, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo è quello che Paolo sta pregando qui. Questo è il tuo desiderio? Questa è la tua passione? Questo è il cuore di uno che ha il cuore che trabocca di vera gioia. La risposta a questa domanda, se questo è o non è il nostro cuore, rivela la vera condizione del nostro cuore. Io prego che possiamo vedere i nostri idoli, quello che desideriamo, che scusate, non è sempre così grande. Spesso l'idolo più grande è una vita con meno problemi. Non dammi quello, no, non dammi quello, Signore, non voglio quello, è troppo. Per noi spesso questo è il nostro idolo. Non è grandi cose, è proprio che non ci dia quella prova, quella prova. Quello può essere un idolo. Quando io voglio la gloria di Dio, quello, se Lui vuole mandarmi quella prova, ben venga, però serviti di quello, Signore, per portarti gloria in me. Allora Paolo ha finito questa epistola e ha solo da scrivere ultime parole che voglio leggere. Volevo scrivere a questi credenti che lui amava, in cui aveva molta gioia. Leggo 21. Salutate tutti i santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano e soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Paolo esorta loro a salutare i santi. Ricordate che i santi sono quelli che sono in Cristo, perché sono coperti con la santità e la giustizia di Cristo. Poi dice, e anche i santi qui vi salutano. E una cosa interessante, abbiamo visto all'inizio, capitolo 1 di Filippesi, soprattutto quelli della casa di Cesare. Paolo era in prigione, nella prigione di Cesare, perché aveva fatto appello a Cesare, e perciò lui evangelizzava i soldati, e non so se c'erano anche i servi che portavano cibo, eccetera, eccetera. E lui evangelizzava tutti, e Dio aveva salvato vari, al punto che quelli della casa di Cesare, i salvati, mandavano i loro saluti a questa chiesa a Filippi. Non avevano mai conosciuto quelli dei Filippesi, quello della casa di Cesare, però erano legati in Cristo. E io prego che noi possiamo avere quel tipo di cuore, di avere gioia di sentire dell'opera di Dio altrove. E poi lui chiude ogni epistola con questa preghiera. 23. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Noi viviamo per grazia, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò è importante pregare questo. Tu stai pregando, oh Signore, abbondi la tua grazia su di lui, su di lei, su di loro. Cioè è una preghiera che fai gli uni per gli altri? Se non per persone altrove, fate per le persone in chiesa. Pregate per le altre famiglie, le altre persone. Quando la grazia del Signore nostro Gesù Cristo è con noi, sia con voi, dice Paolo, avremo tutta la cura che ci serve. E allora possiamo vivere per portare frutto per l'eternità. Allora la nostra vita avrà senso, avrà valore. Con una certa tristezza, chiudiamo con questo l'epistola ai Filippesi. Abbiamo iniziato un anno fa, quasi esattamente. Chiudiamo adesso. Ma io prego che rileggendo questa epistola, che le verità che abbiamo visto in questo cammino insieme possono incoraggiarvi, possono stimolarvi, possono farvi avere più gioia nel Signore Gesù Cristo, possono aiutarvi a ricordare che Cristo, che pur essendo in forma di Dio, si è spogliato, si è annichilì per poter andare alla croce per noi, ma poi Dio lo ha innalzato al di sopra di ogni altro nome. Prego che possiamo vivere la vita cristiana con quell'umiltà, pensando non solo alle nostre cose, ma alle cose di Cristo. Prego che possiamo ricordare che è molto meglio partire dal corpo per essere con Cristo, ma finché siamo qui che possiamo essere luci, astri luminosi in una generazione perversa, che possiamo completare la nostra salvezza con timore e tremore, ricordando però che è Dio che opera in noi e volere e l'operare. O che possiamo vivere le verità che abbiamo visto qui e che possiamo gioire del continuo nel Signore. Preghiamo. O Signore, io ti ringrazio per il privilegio di aver potuto dedicare l'ultimo anno, non tutte le domeniche, ma la maggioranza, a studiare molto più a fondo questa epistola meravigliosa, piena di verità che ci servono, Padre. La tua parola ci serve, questa epistola è ricchissima. Ti ringrazio per le verità che sono in essa. Ti ringrazio che sono verità, sono realtà sulla quale possiamo fondare la nostra vita e non saremo delusi. Grazie, oh Padre. Prego, ti chiedo di sigillare queste verità ai nostri cuori. E quando deviamo a destra o a sinistra, che possiamo riconoscere, confessare e riprendere la via stretta, camminando con te in Cristo Gesù, vivendo per la tua gloria, vivendo per la tua gloria, gioiendo non nelle circostanze, che spesso non c'è da gioire nelle circostanze, ma gioiendo del continuo nel nostro Signore Gesù Cristo. Ti prego che possiamo vivere in base a quello che ci hai mostrato qua. La grazia di Gesù Cristo sia con noi. A te la gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.